Ciao, io sono Michele e questo che ascolti è Hangar 4.1, il podcast dove racconto storie di velocità e passione. Meglio ancora, questa è Indagini ad alta velocità, la rubrica True Crime di Hangar 4.1 dove vi racconto storie misteriose e o criminose legate al mondo della velocità. Se non lo avete fatto, vi chiedo di supportare il podcast mettendo like, mettendo 5 stelline su Spotify, cliccando segui e attivando la campanella. E se vi fa piacere, magari potreste condividere le puntate che vi piacciono con i vostri amici. Tutto questo aiuterebbe molto, siamo già in tantissimi, ma come sapete le regole dei social sono spietate. Comunque, iniziamo subito questa nuova storia. La Formula 1 è un ambiente estremamente particolare. Fin dai primissimi anni dalla sua istituzione è stata il teatro di storie incredibili. Per una buona metà sono bellissime storie di sport, grandi battaglie, sfide all'ultimo sangue, grandi piloti e grandi auto. Ma anche piloti e auto mediocri che però contribuiscono anche loro alla stesura della storia. Ho detto che è stata il teatro di storie incredibili, ma in effetti calzerebbe meglio il suo soprannome di sempre, il Circus. Perché la Formula 1 è sempre stata paragonata, a ragione, a un grande circo itinerante. Arriva in questi luoghi chiamati autodromi, mette sul palcoscenico con le luci e l'orchestra, c'è il direttore del circo, gli illusionisti, i funamboli, i domatori di bestie feroci, le soubrette e non mancano nemmeno i pagliacci. Fanno tutti il loro grande show e poi se ne vanno. Non manca di certo anche il pubblico pagante che si gode lo spettacolo. È lì, guarda, applaude, si emoziona. Le acrobazie sono tutte straordinarie e pericolose. Ma qualche volta viene il dubbio, sì, che ci sia qualche trucco, che ci sia un regista o più di uno capace di condizionare lo show o in generale di nasconderci qualcosa. E qui arriviamo all'altra metà delle storie incredibili, quelle nel lato oscuro della Formula 1, quelle che con lo sport non c'entrano, ma che hanno fatto, fanno e faranno sempre parte della Formula 1 e più in generale dello sport. L'enorme quantità di denaro in gioco, a cui si contrappone di conseguenza un altrettanto enorme scontro di poteri, l'ambiente ipercompetitivo e un variegato cast di personaggi hanno spesso creato ombre molto profonde, storie misteriose nemmeno tutte emerse. Oggi in particolare vi racconto della famosa spy story tra Ferrari e McLaren del 2007. Le ombre, si sa, iniziano a propagarsi esattamente laddove finiscono le luci più intense. Questa storia inizia durante l'ultimo periodo del dominio Schumacher in Ferrari, uno dei più luminosi del marchio modenese e sicuramente uno dei più intensi nella storia della Formula 1. Il Dream Team della Rossa era guidato da Jean Todt, che veniva preso in giro per il suo aspetto alla Pirino, quando in realtà era semplicemente un killer per tutti i suoi avversari. Da Ross Brawn, un altro che sembrava bravo e buono, ma che in realtà era uno dei peggiori figli di puttana della storia dello sport. E ovviamente, prima che qualcuno mi scriva indignato, lo intendo come un pregio e non come un insulto. Uno capace di vincere un mondiale con una macchina che portava il suo nome dopo averla acquistata per una sterlina. E poi c'era Schumacher, che piuttosto di farti vincere ti avrebbe dato una ruotata con l'intento di sbatterti contro il muro. In questo simpatico covo di scorpioni, disposti a tutto pur di vincere, insieme a Brawn e Schumi era arrivato dalla Benetton già dal 1994 un certo Nigel Stepney, britannico, dalla grande esperienza, era uno letteralmente cresciuto in Formula 1, cominciando dal basso, e poi diventato una figura di riferimento nel box della Ferrari, e che ebbe proprio in Brawn e Todt i suoi referenti diretti. Un tecnico che partecipò direttamente ai grandi successi di quegli anni, tanto che nel 2004 ricevette l'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Poi arrivò il 2006. Le gomme vennero messe alle strette dal regolamento e la Ferrari, unico top team gommato Bridgestone, si ritrovò impossibilitata a sviluppare le gomme e quindi privata di una delle sue armi più importanti. Voluto da qualcuno o meno, era giunta la fine di un ciclo. Infatti Brawn, Todt e Schumacher chiusero con la Ferrari. In questo momento particolarmente delicato della storia Ferrari, Nigel Stepney, dopo 13 anni di gestione sportiva, una volta che i suoi superiori lasciarono, pensò di meritarsi una promozione. e pensò male, perché questo non avvenne. Non solo non ebbe ciò che egli si aspettava, ma addirittura venne dirottato verso altre mansioni in fabbrica, lontane dal muretto box. Il motivo pare sia stata un'intervista poco furba rilasciata alla stampa britannica, in cui Stepney avrebbe criticato la sua squadra. Da questo momento in poi avvenne una concatenazione di eventi simile a quella delle tessere del domino, quando messe in fila una vicino all'altra vengono poi fatte cadere, dimostrando uno stile ben diverso rispetto ai signori che erano in cima alla piramide, molto meglio abituati a gestire la politica delle relazioni. Invece di pazientare qualche mese e di levarsi di torno come avremmo fatto quasi tutti, Stepney, oltre all'intervista, iniziò a fare una marea di minchiate ben peggiori. Qualche giorno prima della quinta gara del campionato, quella di Monaco, con la sfida in pista che era già tesa tra la Ferrari e le McLaren, poco prima che le vetture fossero preparate per essere spedite in Costa Azzurra, un meccanico si accorse di una strana polvere vicino alla monoposto del pilota finlandese Kimi Raikkonen. Si controllarono i serbatoi delle vetture e ci si rese conto che le auto erano state sabotate. La polvere era a base di fosforo e avrebbe sicuramente causato seri problemi. I vertici della scuderia non indugiarono e chiamarono immediatamente i carabinieri per indagare sull'accaduto. Indovinate, tempo dopo, sugli indumenti di chi trovarono una grande quantità della stessa polvere. Non serve nemmeno che ve lo dica, no? Poteva finire tutto qui, con una denuncia e un licenziamento in tronco, ma se è la prima volta che sentite questa storia, non avete idea della reale portata della vicenda. Un bel giorno, più o meno nelle stesse settimane del famoso sabotaggio, a Stefano Domenicali, direttore sportivo della Rossa, arriva una strana comunicazione. Dall'Inghilterra arriva la mail del titolare di una copisteria che segnala un fatto sorprendente. Qualcuno si era presentato nel suo negozio chiedendo di scansionare 780 pagine per salvarle all'interno di alcuni CD-ROM. Perché sorprendente? Beh, perché le 780 pagine hanno tutte un cartiglio con il logo del cavallino rampante e si riferiscono al progetto della vettura 2007, e cioè proprio quella della stagione in corso. Cioè, sorprendente anche perché la copisteria si trova nei pressi di Woking, dove ha sede la McLaren. E poi il nome della donna, Tracy Coughlan. Il tipo della copisteria ci mise pochi secondi con Google a risalire l'identità della donna. Si trattava della moglie di Michael Coughlan, capo progettista della scuderia inglese. Una storia del genere non si era mai vista, o quantomeno non era mai diventata pubblica. Fu come lo scoppio di una bomba. La Ferrari attivò immediatamente le indagini e mise in campo tutta la sua forza politica e legale per fare chiarezza. Venne fuori che Stepney e Coughlan, che nel ristretto giro della Formula 1 erano conoscenti di vecchia data, si stavano scambiando informazioni da diversi mesi, e che addirittura Stepney aveva informato il suo collega slash avversario di alcuni dettagli della F2007 al limite o addirittura oltre il regolamento. Mentre la faccenda diventava sempre più seria e soprattutto sempre più di dominio pubblico, la scuderia britannica cercò di pararsi le chiappe scaricando Coughlan e dichiarando che la McLaren non solo non era in possesso di materiale scottante, ma era completamente estranea ai fatti e che tutto era stato orchestrato da Stepney e Coughlan per interessi personali, con l'obiettivo di promozioni o per il possibile trasferimento verso qualche altro costruttore. Tesi questa non del tutto assurda, dato che pare che i due fenomeni abbiano incontrato i dirigenti della Honda, senza tuttavia ottenere il loro interesse. Insomma, il vecchio Ron Dennis cadeva dalle nuvole. Lui, uno dei più influenti, astuti, potenti, intelligenti uomini della Formula 1, si era fatto sorprendere da due scappati di casa. Sta di fatto che però qualcuno denunciò la Ferrari alla FIA per l'uso di un fondo irregolare. Il 1 luglio 2007 si rompono gli indugi e i poliziotti perquisiscono prima la casa dei Coughlan, sequestrando tutti i dispositivi informatici, e poi si recarono negli uffici della McLaren per interrogare i dipendenti alla ricerca delle prove di un coinvolgimento. Coughlan venne sospeso, Stepney venne licenziato in tronco e denunciato per lesioni personali, sabotaggio, danneggiamento e frode sportiva. Il 27 luglio del 2007 arrivò la prima sentenza. La McLaren venne sì ritenuta colpevole di possedere informazioni riservate, ma unicamente per quanto riguardava la figura del capo progettista Michael Coughlan. nessun altro in McLaren sapeva. La FIA inoltre non intraprese azioni regolamentari sul presunto fondo irregolare della Ferrari. Insomma, tranquilli, non è successo niente. Tutto finito? Ma che? La McLaren non stava passando un periodo di merda solo fuori dalla pista, per via di tutti questi casini. Stava sudando freddo anche dal punto di vista sportivo. Quell'anno era arrivato dalla Renault Fernando Alonso, fresco di 2 titoli mondiali consecutivi e ovviamente super favorito per la stagione 2007. Al suo fianco trovò posto all'esordio in Formula 1 un giovane Lewis Hamilton, legato alla McLaren da quando aveva 12 anni. Le capacità di Fernando sono note a tutti e anche quell'anno era in splendida forma. Dovette però fare i conti con 2 punti. Lewis, che nella sua prima stagione in Formula 1 sfoderò una velocità micidiale, e con la politica di Ron Dennis, da sempre maggiormente incline a favorire i piloti giovani e di talento. Peraltro Lewis, come sappiamo, è inglese, e quindi anche la stampa inglese non ci mise molto a sbilanciarsi verso il futuro ad oggi 7 volte campione del mondo. Fernando, che non è esattamente uno dal carattere tranquillo, si incazzò di brutto ed entrò in polemica con la squadra. Pochi giorni dopo, in agosto, durante il weekend di gara in Ungheria, un altro terremoto. Dopo l'ennesimo battibecco tra Fernando e la squadra, saltano fuori degli SMS inequivocabili, in cui si dimostra come Alonso e il pilota collaudatore Pedro Della Rosa erano perfettamente a conoscenza dei segreti Ferrari, dimostrando quindi che Stepney e Coughlan non erano i soli a essere coinvolti, anzi, praticamente tutta la McLaren sapeva. Dennis quindi, avendo sentito puzza di merda, mise le carte sul tavolo ed incredibilmente, continuando ad affermare che lui non ne sapeva nulla, chiamò Max Mosley, il presidente della FIA, per trovare una soluzione. La bomba però era troppo grande, soprattutto perché un processo era già stato fatto. A quel punto Mosley, un altro che vi raccomando, probabilmente per non sputtanare se stesso e tutta la FIA, riaprì il processo facendo appello. Il 13 settembre 2007, in occasione di una riunione straordinaria con la dirigenza di entrambe le squadre presenti, si constatò ciò che già si sapeva: tutta la McLaren era coinvolta. La FIA impose una multa da ben 100 milioni di dollari. 100 milioni di dollari, ripeto, e cancellò tutti i punti della McLaren nella classifica costruttori. Classifica che la vedeva saldamente al comando proprio nei confronti della Ferrari. Ad Alonso ed Hamilton venne concessa la possibilità di conservare i punti nel Mondiale Piloti. Non fu necessario fare nulla perché ci pensarono da soli. La sconsiderata strategia McLaren aveva ostacolato il campione del mondo uscente a favore del velocissimo ma inesperto Lewis Hamilton, che perse il Mondiale nell'anno del suo incredibile esordio, proprio contro la Ferrari di Kimi Raikkonen. Ad oggi l'ultimo Mondiale Piloti della scuderia di Maranello. La spy story tra McLaren e Ferrari non fu certamente dimenticata, ma già dal 2008 la Formula 1 offrì molti spunti per mettersi a parlare d'altro. Ovviamente non solo di fatti puramente sportivi, tutt'altro. Il 2008 fu un altro anno assurdo dove accadde di tutto, dentro e fuori la pista, con strascichi e polemiche vivissime ancora oggi. Ma questa ve la racconto la prossima volta. Fernando Alonso andò via infuriato, tornando alla sua Renault. Lewis Hamilton divenne l'uomo chiave della McLaren e avrebbe presto affrontato nuovamente la Ferrari, giocandosi il campionato del mondo con il brasiliano Felipe Massa. E Nigel Stepney? Una storia così tormentata poteva finire con lui che tornava in Inghilterra ad occuparsi, che so, di gare storiche? Ma va... Dopo il periodo di estromissione dalla Formula 1, nell'agosto del 2010, riuscì effettivamente a tornare alle gare, stavolta nell'Endurance. Nel settembre dello stesso anno, invece, dopo aver patteggiato con la giustizia italiana, venne condannato a 1 anno e 8 mesi di reclusione, detenzione che non venne eseguita in virtù di quanto previsto dalla legge. Fino al maggio del 2014, quando rimase coinvolto in un misterioso incidente sulla M20, nel Regno Unito, dove perse la vita. Dopo quello che successe nel 2007, ovviamente le storie si sono sprecate, ma le circostanze esatte della sua morte non sono mai state stabilite. Pare che la sua vettura fosse parcheggiata a lato della strada e che lui fosse per qualche ragione sulla carreggiata, venendo quindi investito da un auto articolato. L'inchiesta del magistrato ha parlato esplicitamente di suicidio, anche perché il camionista ha dichiarato di averlo visto buttarsi all'ultimo. La moglie di Stepney ha dichiarato di non credere alla tesi del suicidio, che dopo tanti anni da quella storia ormai la faccenda era secondo lei superata. Tuttavia, su alcuni siti italiani e britannici si sarebbe diffusa la notizia di un'assicurazione sulla vita stipulata solo qualche giorno prima l'incidente. Insomma, un mistero che in fondo nemmeno ci riguarda più di tanto, ma che ovviamente ha ulteriormente alimentato le storie fantasiose, alcune arrivate addirittura a parlare di omicidio, perché nel corso degli anni Stepney aveva sempre minacciato di scrivere un libro sulla vicenda del 2007, rivelando altri segreti. Omicidio, incidente o solo una pluriennale fragilità psichica malcurata? La verità non la sapremo mai. Spero che l'episodio vi sia piaciuto. Come sempre vi saluto e vi ringrazio.